No, solo tre cose. La prima, notavo la differenza sostanziale, quindi la differenza in sostanza di quello che ho sentito stamattina e di quello che ho sentito oggi, cioè in sostanza nel senso come i due argomenti sono stati esposti, no? Quindi è una sostanza forte stamattina, una sostanza forte oggi, ma due teologi, non a caso un uomo e una donna, no? Che espongono dando la loro impronta. Quello che mi ha colpito stamattina è la santità ospitale di Gesù. Alla fine mi dicevo, e poi tutto qui, al di là di tante riflessioni, di tante domande che forse in certi momenti siamo fin un po' stufi di porci, no? Perché a forza di scavare poi non siamo un po' di pressione e poi di perdere un po' la strada, no? Scava, poi quello che dicevi Guido stamattina è in questo passaggio è di una chiarezza, di una semplicità che, ecco, la santità ospitale di Gesù, la capacità di accoglienza, di un'accoglienza aperta a tutti, senza condizioni, che crea uno spazio libero dove ognuno ci si sente, potremmo dire, a casa sua, no? È vero che sono cose che uno si augura di trovare, no? Però se uno non si augura il bene, cioè voglio dire, uno dice ma tanto poi non capiterà mai, ecco, allora forse facevo anche meno di venire qua oggi pomeriggio con mia moglie, no? E non è un caso che poi uno va a cercare questa ospitalità santa in luoghi come questo. Mi pare che tu dicessi oggi non la trovo in parrocchia, allora va dai monaci di Parmi, se ho capito, no? Quello che oggi pomeriggio ho sentito di te tanto interessante quando tu parlavi dei luoghi per conversare. È una bella cosa questa. Mi chiedevo, forse le persone, soprattutto anche i giovani, non hanno più bisogno, non cercano maggiormente, vedevo anche monaci giovani stamattina, non cercano forse luoghi più che per conversare, per sperimentare, per fare esperienze forti di spiritualità. Se ho letto bene che i sacerdoti, i presbiteri come numero stanno diminuendo e invece i monaci stanno aumentando, no? Forse quello è anche un segno dei tempi da tener conto. Cioè abbiamo bisogno di esperienze forti. Io quando tu parlavi di 50 anni mi sentivo coinvolto, domani faccio 53 anni, quindi insomma qualche domanda uno a una certa età se la pone, no? Comincia già a fare piccoli bilanci anche, no? Dire ma tutti questi campi scuola, io per fortuna non ne ho fatti molti, ma per dire campi scuola, campeggi, ho fatto una 3 giorni da chirichetto, una cosa sconvolgente, ho corso per 3 giorni e non mi fermavo mai, no? È stata un'esperienza terribile. Però al di là della battuta, no? A 53 anni incomincia a dirti cos'è stato, ma anche che percorso sto facendo, no? Dove sto andando. Qualche così, esperienza positiva, senza, ad esempio un luogo, quando tu dicevi, questa è una domanda, poi ho finito, altrimenti la faccio lunga, cercare un corpo per la fede, no? tu dici, ma alla fine cosa stiamo cercando, no? anche in questi 3 giorni, no? Cercare un corpo per la fede, ecco, io un corpo per la fede l'ho trovato nella famiglia. E il percorso che attualmente sto compiendo non l'avrei fatto se non fossi sposato. Ecco, penso sia un punto di partenza anche questo. E l'ultimissima cosa, volevo ringraziare dell'opportunità che ho avuto con mia moglie di essere qui per questi 3 giorni. Sono al di là che magari per i più vecchi di voi sembrano esperienze che magari poi uno dice che risultati, no? Sono, e invece magari nei modi più aspettati portano. Generalmente chi semina poi difficilmente vede il raccolto, no? Quindi grazie per l'associazione che permette questi appuntamenti anche a persone che non l'hanno mai fatto, quindi
è una... Posso dire due? È riferito a questo, è riferito proprio all'ospitalità, che a volte, cioè, mi è venuto, ma non so quanto sia canonico il mio pensiero, che la Chiesa deve essere ospitante, però deve essere anche ospite, no? Trovo che deve essere in qualche modo anche sapere accogliere, chiedere accoglienza, sapere chiedere accoglienza. Se non si trova di noi in una posizione di arroganza, di prima della classe, no? E quindi, di fatto, nell'esperienza cristiana, Gesù quante volte ha chiesto accoglienza, ha chiesto così, ospitalità. E quindi la Chiesa che sa modificarsi, no? Come è stato detto, senza relativismo, però che sappia modificarsi. E questi due concetti che mi paiono legati possono essere una Chiesa che sa fare verità, sa raccontare chi è, e quindi io anche che sappia raccontare chi è nella mia personale esperienza. Questo a volte manca, una Chiesa limpida, cioè ma chi è la Chiesa oggi? In effetti a volte a me manca sapere chi è, che cosa pensa, non lo trovo. E d'altra parte una Chiesa che sappia, come è stato detto, anche ascoltare, accogliere, no, non solo ascoltare, cioè l'accoglienza che anche ha, che è qualcosa ancora di più profondo, no, probabilmente, qualcosa che modifica la sostanza. Grazie.
Un po' confusamente. Io personalmente non sono molto preoccupato dei destini della Chiesa, ecco, semplicemente perché non me ne sento responsabile. Responsabili siete voi, gente come voi, e ne sono felice perché è in buone mani. Ma mi è interessato molto le due relazioni, mi sono interessate molto, perché in qualche modo queste vicende intraecclesiali sono lo specchio di quello che sta succedendo comunque più in generale, ovviamente. Il tema dell'umanesimo esclusivo in dialettica con la modernizzazione, definiamola così, del cristianesimo, il tema del disagio, il tema del tentativo di ricreare comunità attraverso, per esempio, questa metodologia della comunità di pratica o altre cose di questo genere, danno idea di questa... dell'una realtà specchio dell'altra, no? Però non avete l'impressione che comunque la realtà ecclesiale, ciò che si muove nella Chiesa, sia comunque, un derivato, no? Se non addirittura un sottoprodotto di ciò che succede più globalmente. Per esempio, voi avete insistito giustamente sulla centralità del Vaticano II, del Concilio Vaticano II, però... come lo collochiamo? Lo collochiamo solo come derivazione del Vaticano I, del Concilio di Trento, o per esempio come una delle risposte religiose o cristiane ad altre cose, per esempio alla Seconda Guerra Mondiale, alla Shoah non solo quella ebrea, alla Shoah zingara, alla Shoah slava, e a mille altri aspetti. Oggi capovolgimento rispetto a tutti i paesi dell'Oriente, il comunismo, eccetera, eccetera. Ecco, non siamo forse un po', o non siete forse un po', dipendenti da queste altre cose che succedono e che in qualche modo poi la Chiesa è costretta a rincorrere con posizioni poi più o meno discutibili o più o meno giuste?
Vorrei, se fosse possibile, ancora avere un maggior approfondimento tra l'orizzonte dell'appartenenza conciliabile con l'orizzonte dell'ospitalità, nel senso che un'impressione che, almeno dal punto di vista così pastorale, sull'appartenenza abbiamo delle posizioni molto sicure. Io ho avuto in uno degli ultimi consigli pastorali diocesani uno scontro un po' col vescovo proprio per questa interpretazione di estensione della ospitalità rifiutata perché contrapposta alla appartenenza. Il battesimo, tu Stella l'hai ancora richiamato, ci pone in una realtà di appartenenza. Questa è la nostra fede, si realizza in un'appartenenza. Il battesimo si, il richiamo invece in una realtà di un umanesimo pone invece il problema di essere provocati anche dall'altro. Si accennava, tu anche tu Emilio hai accennato molto bene lo stile, ecco, ti chiedersi l'ospitalità è uno stile, cioè come Gesù si faceva nel rapporto con gli altri, nella fase della conversazione, si faceva provocare, pensiamo all'episodio della Samaritana, dammi da bere, ma poi di lì veniva fuori che prima lui poi si faceva provocare ed era una provocazione reciproca, per cui l'ospitalità diventava veramente essenziale in quel cosa. Quindi chiedo, dal punto di vista teologico dal punto di vista poi pastorale, visto che parliamo del Concilio Vaticano II come un carattere della pastoralità, ma non per diminuirne il significato e il valore rispetto ai concili teologici Trento e Vaticano I, però in realtà è altrettanto teologicamente fondato come. Allora chiedo un po' se è soltanto questione di stile, di metodo, oppure anche di cambiamento, allora di prospettiva, di programmi.
Aspettate tutto il mondo. Posso cominciare secondo la buona educazione delle cose, io ho parlato con seconda, rispondo per prima, poi perché così non puoi mancarmi.
No, allora, innanzitutto io trovo che, come sempre in queste situazioni qua, si parte sempre un po' con questa logica di fare delle domande al relatore per capire meglio, così. Però diciamo, non è solo la logica non è tanto solo questa, no? Di fare delle domande a noi, ma è più anche parlare, insomma. Però diciamo, forse questo serve da fare un po' di rimbalzo, no? E, allora, io vorrei partire un attimo dalla domanda, dalla questione che poneva Cecco innanzitutto, perché mi sembra che poi anche sulle altre cose dico due robe. Siamo una funzione derivata in qualche modo, no? Cioè l'esperienza intraecclesiale sicuramente, no? Dipende dalla situazione culturale generale, eccetera. Dal mio punto di vista, l'ipotesi mia, non solo mia personale, insomma, storica, è che diciamo l'esperienza ecclesiale in Occidente nasce come una minoranza profetica, di cui la civiltà occidentale è un derivato, e in questa parabola di decadenza adesso si è rovesciata, no? E capisco perfettamente legittimo non essere particolarmente preoccupati sulle sorti della Chiesa, per me che sono credente e lo sono in termini ecclesiali non come scelta, ma perché ritengo che non si può essere credente se non ecclesialmente. E, diciamo, l'uscita da questo transito di cui parlavo all'inizio comporta anche proprio il muoversi da questo luogo di essere un effetto della cultura, ritrovare una posizione profetica rispetto alla cultura, cioè, o di servizio a una civiltà, per dirlo in termini più classici, dell'essere qualcuno che aiuta il mondo a essere meglio se stesso, e non semplicemente che usa, cioè che subisce le conseguenze di ciò che nel mondo accade, no? E, è chiaro che però qui si va su altre delle questioni sollevate. Il passaggio è delicato, perché tra profezia e arroganza la differenza è un filino, cioè dire, no?
È una questione di stile.
E nel corso della cristianità l'abbiamo già fatto 2 o 3 volte sto giro, no? E quindi così, mi riaggancio a quello che dicevi tu, che trovo molto uno dei temi su cui io personalmente come teologo sto proprio lavorando tanto, no? Un teologo che si chiama Bill, americano, lavora su questo tema, che dice che appunto Concilio di Nicea ha il problema del monofisismo cristologico, cioè di spiegare come stanno insieme natura umana e natura divina in Dio, in Gesù, e che vede bene i rischi di dire solo è solo Dio e apparentemente uomo, o è solo uomo illuminato da Dio, vede bene i rischi e cerca di fare un equilibrio. E lui dice: oggi noi siamo di fronte al problema del monofisismo ecclesiologico, cioè o di pensare una chiesa che dall'alto va verso il basso, che va in una direzione, che è ospitale, no, magari, cioè che è lei il soggetto che, o che è lei che governa il mutamento, eccetera, o di pensare una chiesa che è, che ne so, in lotta con il mondo, no? E che subisce, come dire, lascia dettare le regole del gioco del mondo, nel bene o nel male. E lui dice: qui non c'è un problema di contenuti, no? Perché si può essere progressisti o conservatori nell'uno o nell'altro filone. Ma dice: il problema è che la Chiesa deve essere le due cose, no? Perché sennò è un monofisismo molto grave. C'è la direzione solo o dalla Chiesa verso il mondo, oppure o dal mondo verso la Chiesa. Invece, in forza del fatto che Gesù è vero Dio e vero uomo, che ci sono due nature in Gesù, la Chiesa deve essere in questo luogo di transito, no? Dunque riceve e stimola, crea una profezia, no? Produce una civiltà inevitabilmente, no? Ma la produce con quel metodo che dicevo prima, cioè di una disposizione insatura, produce una civiltà con cui non può identificarsi, no? Per chi ha letto Don Milani è sempre la famosa cosa: quel giorno io ti tradirò, cioè quando avrai vinto la tua battaglia io sarò da un'altra parte, no? Adesso sono al tuo fianco perché te sei quello che sta da schifo, quando avrai vinto io ti tradirò perché sarò di nuovo dalla parte di chi sta da schifo, no? Ecco. E da questo punto di vista io credo che questo qui, al di là delle chiacchiere, è uno dei problemi più forti che abbiamo, no? Anche nell'esperienza concreta. Che o le chiese ti chiedono, allora sei molto partecipante, ti senti molto identificato, eccetera, perché fai delle cose, allora sei tu che fai delle cose, no? Oppure sei molto identificato perché trovi il luogo dove ricevi delle cose. È come se le due robe insieme non ci stessero più. Allora, facciamo servizio in parrocchia e andiamo a pregare nei monasteri. Adesso, dico, a mo' di esempio, no? Siamo amici del nostro parroco, gli diamo una mano, porello, lo invitiamo anche a cena, però poi se dobbiamo fare un discorso spirituale ci abbiamo un altro direttore spirituale, che è uno con cui giochiamo dei criteri di autorevolezza, di stima reciproca, che sono diversi dalla quotidianità del nostro parroco, cui vogliamo bene, che stimiamo, no? Che però è un altro lì. Allora, come se non riuscissimo a tenere più insieme le due direzioni? Secondo me questo qui è proprio un problema molto grosso. E da questo punto di vista io non sono per niente d'accordo sulla questione, diciamo, della contrapposizione tra conversazione e esperienza, no? Io trovo che c'è una mitizzazione del termine esperienza, che poi non si sa bene cosa voglia dire applicato alla fede, ma che cavolo vuol dire esperienza di Dio? Qualcuno me lo deve spiegare, perché o pigliamo il termine esperienza nell'accezione contemporanea, che viene dalle scienze fisico-matematiche, in quel caso esperienza di Dio non si può fare. Perché Dio non è un oggetto, quindi non si può proprio fare, non si misura, non si fa esperienza di Dio. O lo pigliamo in un vago senso spirituale, generico, interiore, che sarebbe faccio un'esperienza interiore, e allora il Tavor funziona meglio di Dio, nel senso che una canna, una roba così, ti dà un senso di un universo riconciliato più velocemente, più a basso costo, che non metterti in sto casino di pensare su Dio che non ti dà tanto questa esperienza di mondo riconciliato. Cioè anche qui è un po' una coinè questo tema esperienza di Dio, che è venuto fuori nell'assenza di conversazione. Ma di che cosa facciamo esperienza? Io faccio esperienza di cose concrete, di quello che funziona e di quello che non funziona, di un dialogo possibile o di un dialogo non possibile, di un tempo bello o di un tempo brutto, di un tempo speso bene che mi dà soddisfazione, che mi dà identità, che mi fa sentire meglio, di un tempo che mi fa sentire peggio. Questo con Dio non è ancora un rapporto immediato, diretto, né con l'esperienza di Chiesa. Cioè, su questa cosa qui secondo me bisognerebbe indagare un po' meglio. Per questo io usavo il termine, cioè appunto, se voi prendete come figura il racconto di Emmaus, c'è una conversazione, poi c'è un gesto liturgico e i loro occhi vedono quando Gesù sparisce, che è proprio il contrario dell'idea di esperienza che noi abbiamo nella testa. Vedono un'assenza. Quindi lì bisognerebbe, cioè trovo che è uno dei temi su cui bisognerebbe lavorare, ecco. E ultima cosa, questione, no, ultime due cose. Una è quella che diceva Nicola, cioè io credo che proprio uno dei problemi è quello che tu dicevi, cioè che bisogna superare, cioè che bisogna andare oltre a questa contrapposizione tra appartenenza e ospitalità, no? E un po' il tentativo che ci piaceva fare in questi giorni è proprio questa roba qua. Cioè, qui il problema è come dire che uno è ospitato nel suo paese o è un nazionalista. No, uno è un cittadino, non necessariamente è un nazionalista e non necessariamente è un ospite. Uno sta a casa sua, no? E stare a casa sua, avere consapevolezza di sé, non vuol dire immediatamente diventare un nazionalista o uno che difende i propri diritti contro tutti. Vuol dire che uno sta a casa sua, ha consapevolezza di sé, dialoga, accoglie altri. Cioè, vuol dire, c'è tutta una serie di possibilità intermedie. Allora, qui il problema non è o appartenere in senso psicosociologico, per cui faccio parte di questa cosa, oppure sono ospitato. No, io per il battesimo sono oggettivamente un cittadino di questa chiesa, della famiglia di Dio. Nessuno è nativo il mio diritto di starci, non è che me lo concede qualcun altro perché bontà sua mi ospita, perché poi mi ospita a casa sua, non è a casa di Dio. Allora, se voglio andare a casa sua, benissimo, cioè, però di per sé nella casa di Dio io ci sto per diritto nativo. E però questo non necessariamente vuol dire che dunque io ci sto e faccio il conto di quelli che non ci stanno, perché è esattamente il contrario, ma dico una roba da catechismo della seconda elementare. Io ci sto a nome di tutti quelli che non ci stanno, che sarebbe questa l'idea di comunione. Nella liturgia noi facciamo continuamente, quando la preghiera dei fedeli, che sarebbe quella di quando uscivano i catecumeni, i battezzati la prima cosa che fanno è pregano per tutto il mondo, cioè si portano dietro tutti quelli che non ci sono, in primis quelli che sono usciti, che sono i catecumeni. Non so se riesco a spiegare. Ultima cosa sulla questione della famiglia. Allora, a me sembra che questo è uno dei nodi su cui appunto bisogna avere una grande delicatezza, perché fanno parte della nostra esperienza biografica, no? Io potrei dire allo stesso modo il motivo per cui io sono qui è aver incontrato dei monaci, no? Se no io forse non sarei nemmeno credente se non avessi incrociato dei monaci nella mia vita, no? E non avrei certo fatto il teologo, eccetera. Questo vuol dire che la forma propria dell'esperienza cristiana è il monachesimo? No, vuol dire che nella mia biografia è passato di lì, come nella biografia di un altro è passato per la famiglia, o è passato per l'occasione dei sacramenti dei figli, o per un viceparroco intelligente, disponibile, generoso, per un libro, o per un, va benissimo, per un tipo di spiritualità, eccetera. Ma ci sono alcuni temi di cui oggi si sta cercando di fare dei grimaldelli risolutivi di questa complessità, e la famiglia purtroppo è uno di questi. Per cui c'è una ideologizzazione su questa faccenda della famiglia che secondo me è angosciantissima, che non è nelle tue parole, è nell'utilizzo che di questa immagine si tende a fare, che è un'altra cosa, perché si sostituisce alla mediazione ecclesiale, al luogo di conversazione ecclesiale, il dovere di diventare un luogo di conversazione da parte di famiglie che già per motivi socioculturali non stanno manco in piedi da sole, dovrebbero anche reggere la conversazione di fede, che è una follia pura. Peraltro, per antica tradizione, da lasciamo che i morti seppelliscono i loro morti in poi, La fede casomai, se un ruolo ha, è quello di una rottura rispetto alla tradizione familiare. Bisogna lasciare il padre e la madre. Ora, possiamo anche far finta che non c'è scritto, perché ci sono parole che non fanno comodo e quindi non le ricordiamo, però si dice che bisogna lasciare il padre, la madre, la sorella, la moglie, è molto chiaro. Cioè, il Vangelo è un'esperienza di rottura e di rimessa in discussione, di ricircolazione di tutte le esperienze antropologiche fondamentali, tra cui la famiglia, evidentemente, o i legami di sangue, o comunque si voglia chiamare. Quindi poi, che invece nelle nostre biografie, no, noi troviamo del buono e l'occasione, il luogo, in mille cose diverse, va benissimo, ma tra questo a farne una forma di chiesa ne passa ancora un sacco, non so. E da questo punto di vista anche qui, secondo me, bisognerebbe ragionare un po', basta.
Ma anzitutto mi verrebbe da dire che questo dibattito conferma una volta di più che è impossibile appendersi ai concetti, appendersi alle parole. Ospitalità piuttosto che conversazione, piuttosto che appunto altre cifre di questo genere. Io sono sempre convinto che tutti questi termini non possono avere una pretesa definitoria, cioè la pretesa appunto di inquadrare una volta per tutte, no, la realtà. Hanno, quando va bene, hanno una funzione euristica, cioè ci permettono di intravedere una direzione in cui vale la pena scavare, vale la pena cercare, no? Una direzione che appare promettente. La cosa può essere applicata anche ai testi del Concilio, il famoso dibattito su quale modello di ecclesiologia, no, è presente nel Concilio, un'ecclesiologia di comunione oppure appunto un'ecclesiologia del popolo di Dio, un'ecclesiologia della Chiesa Sacramento. È impossibile, l'ermeneutica, l'interpretazione dei testi conciliari ci dicono che è impossibile trovare una risposta unica, sola, di qual è il modello ecclesiologico. E forse, questo lo dice anche Theobald in un suo volume più recente, proprio sulla recezione del Concilio Vaticano II, forse questa impossibilità di trovare la parola che risolva concettualmente la questione è uno degli aspetti che rende interessanti questi testi magisteriali del Concilio, no? Cioè che attesta questo atteggiamento di apertura, ecco, tu avresti detto prima questa disposizione di una densità insacra, che appunto non è tanto interessata a trovare il termine che saturi. Appunto il problema è la ricerca della soluzione, per cui ecco, non mi appenderei necessariamente alle parole, però non possiamo fare a meno di usare le parole, e ovviamente ogni parola ha le sue potenzialità e anche i suoi limiti. Reagisco a ciò che dicevi a proposito dell'ospitalità, no? Proprio avviando la tua relazione, hai ripetuto più volte, appunto, io non sono un ospite, io sono appunto concittadino, sono... Da questo tono anche, mi è venuta l'impressione che in fondo tu concepisca la categoria dell'ospite come una categoria riduttiva. Appunto una sorta di diminuzio rispetto a il discepolo, no, testimone. Ma io non so se sia necessariamente così. Forse bisognerebbe prendere più sul serio che siamo veramente in un cantiere aperto. Cioè, sentire la categoria dell'ospite come riduttiva implica comunque considerare quella forma precisa di appartenenza ecclesiale che è istituita dal battesimo come in fondo la pienezza, come la meta. E mi chiedo, ma sarà poi veramente così? Cioè, detto in termini semplicistici, la preoccupazione di Gesù è riconducibile univocamente a rendere possibile la figura del parrocchiano, tra virgolette, cioè appunto, o diciamola più generalmente, del battezzato, oppure la figura del battezzato anche nella stessa intenzione di Gesù ha una valenza diversa, cioè è in qualche modo da inserire dentro uno sguardo più ampio, che è lo sguardo che dal punto di vista evangelico chiameremmo dell'avvenimento del regno di Dio. Cioè, dobbiamo mantenere ancora la capacità di fare la differenza fra il regno di Dio e la Chiesa, cioè non appunto semplicemente per considerare alternative le due cose, no, non appunto per ripetere l'adagio di Loisy, no? L'uomo, Gesù predicava il regno di Dio e ne è uscita fuori la Chiesa, ecco. Non è questo il punto, ma io dico, a me sembra che ciò che sta a cuore a Gesù è l'avvento, l'accadere del regno di Dio, cioè, appunto è l'accadere di un certo tipo di relazione con Dio da cui scaturisce la possibilità di una vita buona per l'uomo. E questo è ciò che appunto caratterizza la maggior parte degli incontri che i Vangeli attestano. La maggior parte degli incontri che i Vangeli attestano non si concludono affatto con l'adesione al gruppo costituito dei dodici o appunto dei discepoli. Come dire, è qualcosa che accade, è qualcosa che porta una conseguenza anche duratura nella vita di quelle persone, ma che non necessariamente prende la figura dell'appartenenza al gruppo dei dodici. E non a caso, appunto, invece questa appartenenza al gruppo dei dodici o dei discepoli avviene sempre attraverso una parola di chiamata, di elezione da parte di Gesù, una sua iniziativa, a differenza invece degli altri incontri che accadono a Gesù, no? Gesù si imbatte, ecco, Gesù prende iniziativa, chiama, e da questo punto di vista è paradigmatico l'episodio della costituzione dei dodici, no? Soprattutto nella modalità con cui Marco la stilizza, appunto Gesù chiamò a sé dodici perché stessero con lui e per mandarli a predicare, a ripetere i gesti, no, della liberazione dal male. Ecco, quello stare con lui diventa in qualche modo un apprendistato per collaborare appunto con la testimonianza stessa di Gesù a proposito dell'accadere del regno, il riprendere le sue parole, i suoi gesti che rendono possibile l'accadere del regno di Dio, quella particolare relazione con Dio, a favore e a beneficio di tutti. Ecco, quindi di per sé, se noi dobbiamo fare in qualche modo una classifica, ciò che sta a cuore a Gesù è appunto è la conversione all'Evangelo, è l'entrare nel regno di Dio, questo sta a cuore a Gesù. E se Gesù, tra virgolette, inventa qualcosa come la Chiesa, non è in sostituzione di questo, ma in funzione di questo.
Posso dire due cose?
Finisco solo, così poi io...
No, ma
hai tutti gli elementi.
Secondo me non era...
Hai
non era
tutti
così.
Gli elementi per poter fruttuosamente interagire. Ecco, quindi io dico, facciamoci almeno una domanda, se dietro la tua obiezione io non sono un ospite, non si nasconde ancora un certo modo di interpretare l'appartenenza alla Chiesa, appunto un certo modo di interpretarla che rischia di far coincidere la realtà del regno di Dio con la realtà della Chiesa. Per cui appunto se io non sono nativamente dentro la Chiesa, in qualche modo mi sento anche straniero rispetto al regno di Dio.
No, è proprio questo che no.
Però appunto il rischio che io avverto dal modo con cui tu hai impostato la cosa è questo, forse probabilmente dobbiamo intenderci,
sì,
no?
Sì.
Dobbiamo capirci. Se però sta quello che dico io, allora davvero c'è un cambiamento di prospettiva radicale.
Eh no, ma perché è proprio questo il problema, cioè io infatti non ho contrapposto l'ospitalità al discepolato.
Poi l'ultima cosa e finisco.
No, perché costruisci questo presupposto. No,
l'ultima cosa e finisco. L'appello al battesimo, secondo me, nella condizione in cui ancora oggi ci troviamo, rischia di essere un argomento un po' fallace, perché io il battesimo me lo ritrovo sulla pelle. E anche questo a me fa molto problema, per la verità. Fa molto problema perché esattamente non permette di cogliere quel carattere libero e responsabile dell'assunzione della chiamata al discepolato di Gesù. Appunto, il discepolato è la risposta ad una chiamata, è la corrispondenza ad un vieni e seguimi, ad una iniziativa di Gesù stesso, che deve avere come controparte una libertà, o comunque appunto deve avere per controparte una persona che sia capace di prendere in mano la propria vita e di disporne, almeno incoativamente. La figura del battesimo degli infanti azzera completamente tutto questo. Questo...
Raccontatevi un po' di
più. Come va a finire, sì.
Se di conseguenza.
Qui, fortunatamente, non è questione di vincere o di perdere. Ecco, dicevo, questa cosa la notava già negli anni Ottanta von Balthasar, che non era certamente un teologo così barricadero alla Schung, al Boff, però notava il problema teologico che sta qua sotto. Cioè, la struttura sacramentale esige l'incontro, diciamo così, di due libertà, la libertà di Dio di donare, ma anche la libertà dell'uomo nella sua consistenza, no, di corrispondere a questo dono. Ecco, il battesimo degli infanti manca completamente di questa dimensione della libertà. E questo, io dico, ha un risvolto problematico anche proprio per decifrare la figura, l'identità del discepolo. Cioè, che senso ha ritrovarsi discepoli?
Infatti non è questo.
Però il battesimo dice quello, o lo confondiamo con la benedizione dell'infante, che dice appunto che Dio è come dire, ha una benedizione per quella nuova vita che viene al mondo. Però vedi,
e anche su questo noi non siamo figli per libera scelta, se no ognuno di noi si sceglierebbe degli altri genitori.
Ma la cioè, questione della figliolanza adottiva riguarda è una questione immediatamente ecclesiologica o è una questione che io dico è di antropologia teologica, cioè riguarda il regno di Dio, non immediatamente la Chiesa.
Quando è finito ti dico.
Praticamente ho finito, nel senso che...
No, ma diciamo, cioè veramente non credo che il dibattito tra noi, ma credo che ci aiuta un po' a capire, perché è proprio su questo secondo me che bisogna fare un po' fatica, ma non per difendere lui, le sue posizioni o le mie, ma perché... Come dire, perché la questione è delicata, no? Infatti io non ho contrapposto mai il non essere ospite al discepolato, no? Io ho posto un terzo elemento, no? Tra ospiti e discepoli ho posto un termine che era cittadinanza, ok? Perché secondo me lo schema 2, ospiti discepoli, ci mette in un vicolo chiuso, non è quella la questione. Noi siamo, lo dico con uno slogan, tutti ospiti di questa terra, battezzati o non battezzati, che è la terra di Dio, e che siamo ospiti del regno di Dio, che Dio sogna per l'intera umanità e che è affidato anche alla nostra cura, che è già qui e non è totalmente qui, dunque di cui tutti siamo servi. In questo siamo tutti ospiti, da una parte, no? Dall'altra parte, noi siamo cittadini, che è una condizione di dignità, non di scelta. Non so come dire, cioè siamo ricchi di famiglia, e a partire da questa ricchezza di famiglia abbiamo ovviamente una responsabilità rispetto al nostro essere ospiti del mondo, ok? E poi c'è ancora la problematica figura dei discepoli, che è ancora una terza figura, secondo me, sono proprio, che è quella elettiva della chiamata, eccetera. Sono tre figure, non due. A partire da questo, dunque, la contrapposizione, la crasi non si ha, perché rispetto, è chiaro che il primato è alla vita com'è, e al regno di Dio, che è la vita buona. Questo è il primato, il fine, lo scopo, non so come dire, è verso dove si va, o è l'altro nome della salvezza per noi e per tutti, mettiamola come dice. Cioè, quello lì è la questione, e rispetto a questo siamo tutti ospiti, non ci sono discepoli, chiamate solo uno maestro, non ci sono discepoli, non esistono,
perché anche il discepolo è tale se è ospite in quel
senso. Esatto, è solo ospite rispetto al regno. Il discepolo è a servizio della cittadinanza, che è la responsabilità del regno rispetto al regno. Non so se riesco a spiegarmi. Il discepolo è una forma di servizio. Oppure il mandato a battezzare, che pure è un'aggiunta deuterocanonica nei Vangeli, però c'è, il mandato a battezzare ce lo giochiamo, cioè, andate e battezzate tutte le genti, c'è.
Si sa anche che quella traduzione è suscettibile.
Ok, è canonico, è una storia degli effetti piuttosto ampia, non è che è proprio una cosa marginalissima, che uno dice, vabbè, se sono sbagliati, cioè, lasciamo perdere.
Quel battezzate tutte le genti è suscettibile anche.
Sono d'accordo, però non è che quel pezzettino lì ce lo siamo inventati l'altro ieri. Cioè,
c'è però una lettura ecclesiocentrica di queste parole.
Allora, aspetta, questo qui è il primo passaggio, sono tre gli elementi, non due. E siamo tutti ospiti. E da questo punto di vista la questione del battesimo non è così fallace come sembra. Primo, io non difendo a spada tratta il battesimo degli infanti, cioè non mi sta particolarmente a cuore, però difendo, questo sì, assolutamente, forse per la mia esperienza di credente oltre che per la mia riflessione, questo sovraccarico della coscienza credente per cui tutto è un cavolo di scelta libera e responsabile. Non è vero, perché se io sceglievo non mi facevo con la tendenza all'obesità, non mi facevo un mucchio di cose, invece io faccio i conti con un dato ricevuto, che non è solo il dato formale del dato ricevuto, ma è che io non ho la libertà di Dio, non sono un creatore, sono figlio dei miei genitori, ok? Passi metà della vita a cercare di fare la pace col fatto di essere figlio dei tuoi genitori, e tanto gli sei grato, e tanto gli vuoi bene, e tanto in alcuni momenti vorresti aver avuto degli altri genitori, perché te le trovi, e le nevrosi e le cose, e combatti per diventare te stesso in distinzione dai tuoi genitori, e la tua libertà è una libertà reale, ma contemporaneamente all'interno di un'identità ricevuta. Allora il battesimo è una dignità ricevuta che mi fa soggetto di diritti. Certo, se tu dici il battesimo mi fa soggetto dei doveri del discepolato, allora cavolo, io, ha ragione Benigni, non ho firmato il contratto, non mi rompete le balle, cioè mi hanno battezzato un bambino, io non c'entro niente, no. Ma il problema è una condizione di partenza, essere ricchi di famiglia, è un'altra cosa.
Io dico che la nascita ci rende soggetto di diritti nei confronti di Dio. Non c'è bisogno del battesimo per essere soggetto.
Io su questa cosa ragionerei un po' perché l'esperienza sacramentale del battesimo mi sembra una cosa
assurda. L'esperienza sacramentale è attestazione,
e non è funzione del discepolato,
no, è attestazione di ciò che vale per tutti.
Ah sì sì, come tutta l'esperienza liturgica è sempre attestazione di ciò che vale per tutti, ma proprio per questo a me ospite nell'esperienza credente non mi ci chiami, perché non sono ospite. Sono un cittadino, non sono nemmeno ancora un discepolo, non è detto che io sia chiamato ad esserlo, ma sono un cittadino. Cioè, scusa, in questo forse c'è tutta la mia tradizione di essere una donna e di essere un laico, che ci abbiamo il dente avvelenato, sì. Cioè, ci abbiamo 300 anni di oppressione che viene fuori. Può essere, no? Però.
Io invece quando penso ospite penso a San Benedetto, ecco, il ritratto dell'ospitalità monastica, che è un ritratto stupendo, cioè.
Sì, sì, certo.
Tutti
certo,
aspiriamo perché ad essere riconosciuti come ospiti in quel senso.
Sì, però il problema è chi è che mi ospita? Allora, in una comunità monastica è chiaro, una comunità che prega, per questo mi ospita, perché prega. Allora, nella chiesa chi è che mi ospita? Chi comanda?
No, mi ospitano.
Chi decide l'appartenenza?
Mi ospitano, cioè, i battezzati, cioè mi ospitano i discepoli.
No, perché battezzato e discepolo non è uguale. Battezzato e discepolo non è uguale.
Non è uguale soltanto.
Non ci sto.
Capisci? Come fa a non essere uguale?
Non è uguale perché il discepolato è un'elezione. Elezione.
Scusa, ma
solo un avviso. Il discepolato. Aspetta. Che funzione? Per quale funzione è stato fatto? Cioè, il discepolo che funzione ha? È funzione di pensare di creare un corpo di appartenenti o non di creare dei testimoni per dare, per annunciare il regno, no? Mi pare che sia questo il concetto di discepolato, non è qualche cosa riservato a un gruppo di appartenenti isolato, ma in funzione di uscire, di annunciare, no? Di essere dei testimoni di quello che del messaggio, non solo messaggio, ma anche dell'operato di Gesù. Allora le cose cambiano, cioè la prospettiva cambia rispetto al concetto che si aveva prima, che si è sempre avuto, cioè di per cui faccio un'altra cosa. La parrocchia è per se stessa, oppure o la chiesa locale, oppure è una presenza sul territorio di un annuncio, a tutti, non tanto riservato a se stessi.
Posso dire una cosa? Che
possiamo raccogliere? Posso, non parlatevi sopra perché
posso,
poi...
Chi anche se non... Posso dire una cosa, sì, che non c'entra, sì, con questo... non c'entra niente con questa cosa, ma un'altra cosa, dato che è stato sottolineata l'importanza della conversazione, dico due cose che mi passano per la mente confuse, e quindi contrariamente alla mia abitudine sono confuso anche nella comunicazione, ma lo uso come metacomunicazione. In genere sono lucidissimo. Allora, una delle questioni che mi ha interessato molto è proprio questa, è stata questa riflessione sul fatto che che bisogna dare importanza a questa questione della conversazione, no? O alla ricerca in sé, perché ci troviamo in un momento nel quale siamo in una transizione, ma in una transizione epocale e di durata lunga, tant'è che non riusciremo a arrivare alla prodotta. È una cosa che mi ha colpito molto, no? Perché io ho sempre avuto questa idea così un po' di educazione di base, che il lavoro della scienza è quello dove si conoscono perfettamente i punti di partenza, non quelli di arrivo, e invece nella religione si conosce il punto di arrivo, l'omega, e non si conoscono magari bene i punti di partenza. E questo mi ha lasciato un po' lì, no? E ho pensato al fatto che probabilmente, ecco, siamo usciti nel deserto e camminiamo e non sappiamo dove andiamo, però è estremamente importante questo camminare comunque, no? Ed è una cosa che mi ha sbilanciato un pochino, no? Perché l'altra questione invece è soprattutto, poi mi sbilancia questa cosa, no? del fare un'azione che, per la quale non conosco il fine, lo conosco per qualche verso, insomma, ma non so dove andrò a finire, in un mondo nel quale invece c'è, cioè, un mondo che è il contrario di questo, no? Questo è secondo me un profondo senso della storia, all'interno di un mondo dove il senso della storia è perso, no? Nel senso che tutti raccontano che bisogna fare una cosa perché sappiamo benissimo che questa cosa servirà domani, il che non è assolutamente vero, però questo è quello che in genere si racconta. E l'altra questione rapidissima è questa, che penso che una delle più grosse rivoluzioni nella società è legata all'emergere, perché non se ne può fare a meno, del concetto di complessità, che ci ha sbalestrati un pochino, no? E ha rotto i nostri schemi, così di tipo più o meno deterministico, che ci permettevano di interpretare, e ci ritroviamo con questa complessità che abbiamo difficoltà a costruire, non abbiamo ancora costruito degli strumenti capaci di gestirla, di dominarla, di interpretarla, e mi sembra che un pochino, ecco, questa cosa qui per contiguità influenzi anche questa nostra fatica di stare nella Chiesa, di trovare una forma di Chiesa nella quale possiamo stare e sappiamo dove andare.
A me ha colpito molto questo vostro dialogo, perché mi sembrava, questa è la mia impressione, quindi chiedo a voi il chiarimento, che si parlasse di due cose diverse, nel senso che per Chiesa che cosa si intende? Si intende io sono nato e quindi sono figlio di Dio automaticamente, e questo mi fa sì che tutti quelli che sono nati sono figli di Dio, poi attraverso il battesimo, una scelta più o meno consapevole, una risposta più o meno consapevole, faccio parte di una Chiesa. Ma faccio parte di una Chiesa che non è l'istituzione, come invece mi è sembrato di capire più da Stella. Chi è che mi accoglie? Chi mi accoglie la Chiesa? Mi accolgono i preti? Mi accolgono? Chi mi accoglie? Va da sé che se l'appartenenza alla Chiesa è data dal battesimo, tutti accogliamo. Non esiste un qualcuno che accoglie rispetto a un altro, ma siamo tutti che accogliamo gli uni gli altri. Adesso non voglio fare la Simone Weil della situazione dicendo il sincretismo religioso è la cosa importante, eccetera, però è proprio il fatto di non creare delle distinzioni tra chi accolgo e chi accoglie, ma perché sembra una cosa reciproca, mi sembra sempre sia uno scambio continuo e reciproco di chi accoglie e di chi viene accolto, senza fare poi la distinzione tra chi viene accolto, che sia anche di una fede religiosa diversa, e chi li accoglie. Invece è proprio il fatto che appartiene alla Chiesa, quindi ha manifestato chiaramente attraverso il battesimo il desiderio, la voglia, la scelta più o meno consapevole, se per lui o per i genitori, visto che la nostra tradizione è il battesimo per i bambini, ma che comunque ci sia stata questa scelta manifesta di appartenere a una Chiesa. Non so se è confuso quello che dico, però vorrei anche dire un'altra cosa, a proposito invece di quello che sta scritto nella frase, no? Cioè, l'obiettivo di un cammino che, come ogni pellegrinaggio, muove verso un sito segnato da una sparizione. Ma in effetti la nostra fede si fonda su una sparizione. Cioè, e quindi è molto importante il fatto anche di andare in un pellegrinaggio dove c'è un qualcosa che non c'è, ma che c'è stato e che sicuramente ha creato un qualche cosa, e non penso a Lourdes che è rimasta l'acqua, ma in qualsiasi posto, dalla Terra Santa e tutto. D'altronde anche il nostro segno distintivo della croce, sarebbe utile non metterci l'omino sopra, perché la nostra fede non si fonda sull'omino che c'è sta sulla croce, ma su una croce che è vuota, perché c'è la resurrezione. Quindi mi sembra importante invece sottolineare come senso positivo di andare verso un luogo dove c'è stata una cosa che adesso non ci vive, che la nostra fede è quella. Non so se anche lì sono stata chiara.
C'erano anche delle domande. Grazie.
Beh, io parto un po' dalla mia esperienza e dalla mia storia. Quando leggo Cristiani senza Chiesa mi domando perché mi ritengo cristiano, e la prima risposta un po' banale è per tutta la storia che ho alle spalle. No, questa è una premessa. Però intervengo soprattutto dopo le parole di Don Albarello, che mi pare che abbia riportato, a mio avviso, il discorso anche dell'appartenenza alla Chiesa a problemi teologici. Io ho questa impressione. E ho questa impressione per cui quando nel foglio qui di Stella Morra c'è scritto non è un problema teologico di fede, io dentro di me ho detto è anche ed è prima di tutto un problema teologico e di fede. Perché? E perché? E allora mi rifaccio a quando Don Albarello dice è difficile appendersi alle parole, oppure quando nella relazione di Stella Morra sulla densità in satura, no? Quello che fai e quello che dici non dice mai tutto il significato delle cose. Allora, secondo me il problema è proprio questo, almeno per me, il problema sia dell'appartenenza, ma prima di tutto il problema teologico è attenzione a non dare alle parole o un significato scontato. Tutto il problema sul battesimo che è saltato fuori o di appartenenza alla Chiesa, cioè tutte queste parole che noi utilizziamo per esprimere la nostra fede sono tutte parole molto fragili, alle quali secondo me non possiamo dare molta importanza perché risuonano nel cuore di ciascuno di noi con significati diversi, no? Quindi bisogna essere molto attenti, per cui un disagio che io sento di appartenenza alla Chiesa nel mio cammino di fede è quando qualcuno utilizza le parole e dice queste parole hanno il significato, hanno questo preciso significato, no? E io dico calma, no? Calma. E proprio quello si diceva, io sono perfettamente d'accordo, la verità non è dietro di noi ma è davanti a noi, no? Quindi non c'è niente di detto che sia intoccabile, non c'è niente di detto che non debba essere rivisitato o ricollocato, no? A me pare importante, quindi il problema di fondo secondo me anche per l'appartenenza alla Chiesa è un problema di tipo teologico, proprio il significato del linguaggio, della trasmissione di fede, il linguaggio, anche quando prima si parlava cos'è l'esperienza, non faccio solo esperienza, di Dio non si fa esperienza, ma anche qui che significato diamo all'esperienza, a questo termine, perché di solito, almeno secondo me, quando parlo di esperienza religiosa intendo, è più facile dire cosa non si intende che cosa si intende, non intendo ridurre questa esperienza che uso religiosa a termini razionali, ad adesioni solo razionali, no? Quindi il problema, e mi fermo, è complesso, diciamo. No, è complesso, cioè bisogna proprio ritornare a rivedere i problemi teologici di fondo e il linguaggio che usiamo in questi problemi.
Scusa, non battuta allora, perché abbiamo anche un minuto, però due cose le vorrei chiarire, ma proprio per chiarire un po' anche la logica con cui stiamo camminando in questo seminario, poi discutibilissima, però questo è il tentativo che abbiamo fatto. Quello che c'è scritto sul foglio non è che, cioè, il problema non è teologico di fede, è riferito alla domanda qual è il nostro disagio. Allora, non è teologico il nostro disagio, il disagio da cui, cioè, ciascuno di noi, quanto riguarda sé, se è qui, una quadra rispetto a se stesso dal punto di vista della fede e della propria collocazione rispetto alla Chiesa, più o meno problematica, dal punto di vista teologico e di fede l'ha trovata, se no non saremmo qui. Quindi il nostro disagio non è un problema teologico, non la questione di cui discutevamo dell'appartenenza, quello sì che è un problema teologico, ma il nostro disagio non è un problema teologico. E cosa volevo dire quando io ho scritto Non è un problema teologico? Che il discorso che faceva Duilio, cioè la distinzione tra Chiesa e Regno di Dio, eccetera, per quanto dobbiamo sempre stare in guardia perché si può sempre ricascare, ma per noi, almeno idealmente, è stra chiaro, non chiaro, è chiaro da 10 anni, almeno nella riflessione dell'atrio, e nessuno di noi, almeno nella riflessione dell'atrio, c'ha nessuna voglia di far ricoincidere Chiesa e Regno di Dio, eccetera. Che poi ragionandoci possa scappare, dunque, che dobbiamo vigilare nel parlare, correggendoci reciprocamente, ci sto, ma che come presa di posizione questo problema teologico non lo abbiamo, ce l'abbiamo chiaro, questa è la posizione, cioè il nostro disagio per cui siamo inquieti, cerchiamo delle forme, ci siamo inventati l'atrio come forma di esperienza ospitale, eccetera, per non essere costretti o all'individualismo o all'insignificanza, cioè, perché in fondo quanti adulti ci sono credenti intorno a noi? Ciascuno di noi conosce un sacco di brava gente che ha trovato le sue soluzioni, che sta in un movimento, che fa una cosa, che partecipa a questo, partecipa a quello. Noi abbiamo provato con l'atrio a trovare una soluzione comune di esperienza di ospitalità, di santità ospitale, per quanto ci riusciamo con i nostri limiti, cioè una forma di chiesa leggera e significativa, che fosse più che ognuno si trova la sua soluzione, che fosse un modo di trovare una soluzione condivisa, per cui poi ci spendiamo per offrirla anche ad altri, e alcuni di voi sono qua per questo, no? Come diceva lui prima. Quindi figurarci se non capisco qual è il problema. Però attenzione, il nostro disagio è che dopo 20 anni di atrio siamo ancora inquieti. Non ci basta questa roba qua, e ci dicevamo, ma perché per esempio non ha ricaduta sulla vita ordinaria delle chiese, ci dicevamo all'ultima assemblea, no? Allora, e questo è un disagio non teologico di fede, è un disagio di forme, no? Volevo solo chiarirlo, poi ovviamente si può essere d'accordo o no, questo rimane la libertà di non essere d'accordo, ma...
Io mi affaccio all'attivo.
Sì, sì, no, 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 ma infatti per questo ci tenevo a chiarirlo, no? La seconda questione è... Una delle robe che a me mi dà in testa, che trovo che questo seminario dovrebbe provare a superare, è questo cavolo di contrapposizione, come due momenti, che ci viene dalla scuola di Milano, che ci ha massacrato su questo, che sarebbe, ci sarebbe la fede, adesso faccio un po' una caricatura, abbi pazienza, perché sennò mi ci va troppo tempo a spiegarlo, con tutta la rapidatezza.
La caricatura non fa onore.
Hai ragione, però per spiegare cosa intendo, che sono due momenti tra la fede e l'appartenenza. Cioè, che c'è una scelta di coscienza, della coscienza credente che fa questa esperienza di fede, e che poi uno fa una scelta di appartenenza o meno. Allora, questa roba qui è anticristiana, perché sono co-originari i due momenti. Il momento ecclesiologico è co-originario alla fede, non si ha fede fuori dalla Chiesa. Da questo, su questo tema sì, l'ho già anche detto a Segueri ben più di una volta.
Se dicesse quello è anticristiano,
sì,
ma non
sì,
dice
no, lo so, ma adesso no, la battuta sulla scuola.
Però è facile costruirsi un nemico.
No, ma dai, Duilio, non è così. Cioè, voglio dire che la separazione, adesso battuta, no, per fare però che ci sia una separazione, questa è una cosa di cui abbiamo discusso con Duilio 10 volte, 40 volte, con Sequeri 2 o 3, cioè è una discussione che è in corso da tempo, no? Ed è in corso perché ci stimiamo reciprocamente, credo, però voglio dire, il rischio di separare i due momenti, no? Cioè di non dare abbastanza conto del fatto che la scelta di fede è co-originaria alla corporeità della scelta di fede, e che questa corporeità della scelta di fede non è solo una corporeità di tipo morale, cioè di coerenza, ma che deve essere una corporalità comunitaria, che non può essere solo quella generica dell'essere in comunione con tutti gli uomini e le donne che Dio ha creato sul mondo, ma è una corporalità specifica, che è quella di una forma, tutta da discutere quale, di appartenenza ecclesiale, di un gruppo, di discepoli anche molto allargato, no? Allora, che questa cosa non è un momento secondo rispetto alla fede, perché se no tutta la scelta di fede è un fatto di coscienza mentale, eccetera, che io decido appunto da cosciente a responsabile, e poi dopo succede il resto. Non è vero, non è così, perché io scelgo da cosciente a responsabile solo quando c'è già una storia collettiva. Io mi pongo un problema di fede, in realtà, anche biograficamente, solo quando ho già sperimentato delle cose, spesso inconsapevolmente, e quindi a quel punto mi faccio delle domande, e c'è un circuito in questo. Allora, su questa cosa di due momenti o un momento mi sembra una questione decisiva, cioè tra fede e appartenenza di chiesa sono due cose o una sola, e la mia personale teoria è che sono una sola, non due, da cui discendono una serie di questioni. E l'ultimo chiarimento, almeno dal mio punto di vista, sulla questione delle parole e del significato. La densità in satura del linguaggio, chiaro, nessuna parola è definitiva, però, signori, c'è rimasta solo la parola. Cioè, l'esperienza della fede è l'esperienza di una parola scambiata. C'è poco da fare, ascoltata da parte di Dio e scambiata tra di noi, che non è solo ripetersi il Vangelo l'un l'altro, ma ripetere, raccontare la vita intessuta complessivamente. Allora, che le parole siano limitate, sì, che sia inutile, cioè che ci sia, che ognuno dà il proprio significato, no, ma non per essere anti-relativismo, ma perché se ognuno dà il proprio significato sono condannato alla solitudine. Poi che sia difficile trovare un significato comune, un terreno comune, che forse come oggi dobbiamo ascoltare, discutere, pensare, stancarci per riuscire a trovare delle parole vere, non solo dette il più vere possibile, non solo scambiate, sono d'accordo. Che per esempio una parola scambiata è un punto d'arrivo, non un punto di partenza, perché il punto di partenza è fa caldo oggi, detto in ascensore, questo è un punto di partenza, che non è ancora una parola scambiata, è un generico buona educazione, e che le nostre chiese spesso sono l'esperienza di fa caldo oggi, dovremmo avere più fede, dovremmo pregare di più, vero, cioè sono i grandi ascensori in cui diciamo delle banalità, ok, che la parola scambiata sia forse il punto d'arrivo di una comunità ecclesiale, non il punto di partenza, dove molti anni di pazienza eccetera, sono d'accordo, però non possiamo. Se c'è una profezia da giocare rispetto alla cultura in cui viviamo, è proprio quella che le parole hanno una densità in satura, ma non solo siamo costretti a usarle, ma c'è una potenza salvifica nella strada che ci conduce a condividere delle parole. C'è una potenza salvifica nella fatica che facciamo per imparare forse a condividere mezza parola vera da adulti. Questo ci salva per il regno, non per... cioè, crea una... Allora, questa fatica qui è una fatica da fare, su cui questo è il mio significato e non mi basta. Cioè, poi certo io metto in gioco il mio significato e altri mettono il loro, ma non è sufficiente che ognuno dia il proprio significato.